La pietra su piedi.
Ecco, la solennità di domani presenterebbe a prima vista qualche difficoltà. Non sembra, ripeto a prima vista, una solennità che ci consenta di riferirci a un fatto storico, che ci consenta dunque di incontrare una parola ben determinata, un gesto ben identificabile, insomma, sembra quasi che sia la celebrazione dell'astrazione. Un'altra difficoltà è dovuta alla difficoltà di concepire una unità che è la comunione di tre, e la nostra mente, che è sempre tesa alle cose numerabili, si pone il problema: se è uno, come fanno a essere tre? Quindi l'uno nega il tre l'uno, ma sono tutte difficoltà che sono state avanzate e vengono anche oggi avanzate. In realtà le cose sono molto più semplici. Celebrare la Trinità ha uno scopo: presentare non solo Dio come amore, ma come quell'amore così compiuto, così completo, così assolutamente pienezza in sé, la contemplazione del quale toglie al credente un dubbio, che lui venga cercato da Dio a causa di una mancanza, che a Dio manchi qualcosa, e per questo Dio si mette alla ricerca dell'uomo. Sarebbe la negazione della gratuità. La festa della Trinità ha questo scopo: contemplando l'amore compiuto, infinito, sazio, debordante di Dio, ricorda, non è da un bisogno che Dio ha pensato a te, ma da una pienezza. Ti ha voluto non perché mancasse di qualcosa, mancasse di una relazione che avrebbe dovuto colmare questa sua lacuna. Ti ha voluto per renderti partecipe di una pienezza. E quindi, quando ascolterai la parola del Signore, quando ascolterai il Vangelo, quando penserai a Gesù, quando penserai alla Chiesa, quando penserai a tutti i contenuti della vita cristiana, il tuo cuore si rallegri. Tu sei invitato ad una festa non solo iniziata, ma soprattutto garantita e soprattutto né provvisoria né organizzata per una soddisfazione di colui che la organizza. Ecco, la festa della Trinità ci viene data come chiave di lettura per capire che tutti gli altri misteri della vita cristiana nascono sì dall'amore, ma non da un amore povero, da un amore ricco, al punto che, lasciandoci amare da Dio, noi non arricchiamo Dio di un amore di cui Lui è privo, noi arricchiamo noi dello stesso amore che è la sua stessa vita. Questo è il significato. Allora, prima di affrontare insieme le letture, ricordiamoci questo: la Trinità non è un mistero, un rompicapo logico, uno o tre, ma è un mistero salvifico. Si tratta della nostra salvezza, della qualità della nostra vita. Di tutte le domande che possiamo fare nei confronti di Dio, la Trinità ce le risponde in anticipo: tutto io ho fatto, tutto io ho voluto, tutto io offro, tutto io supplico, tutto io continuo, nonostante il rifiuto, sempre a offrire, non perché qualcosa mi manchi, ma perché voglio che la stessa pienezza che è la mia vita sia anche la vita di un altro. Questo è il significato della Trinità e più ancora, ma adesso lo vedremo, della persona e della missione di Gesù. Quindi domani ci verrà chiesto uno sguardo contemplativo, uno sguardo su un Dio che ci assicura: sono già tutto, ho già tutto, nel mio tutto c'è posto per te. Ecco il significato della festa della Trinità. Allora, per accogliere anche le letture che ci vengono offerte, ci raccogliamo in preghiera, facendo già adesso un ingresso nella Trinità, perché invocare lo Spirito significa avere l'intelligenza sul disegno del Padre che si realizza per mezzo del Figlio. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un coraggio della tua luce. Vieni Padre dei cuori, vieni Datore dei dolori, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce verissima, in parte intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla di nuovo, nulla se ne fa corona. Lava ciò che è sorto, bagna ciò che è arido, sana ciò che è stagna, piega ciò che è liscio, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato, dona i tuoi fedeli, che sono in te confidano, i tuoi santi doni, dona il tuo regno, dona la tua santa, dona la gioia eterna.
Amen. Il fratello per un attimo, Giuseppe va al popolo di Getro, e intero da voi e gli antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità l'anno dei cieli. Non fu mai cosa grande come questa e più di mai cosa simile a questa, che tu è un popolo, abbia udito la voce di Dio parlare del fuoco come l'hai udita tu e che rimanesse vivo. Ora tu ha mai tentato un Dio di andare a credersi una nazione in mezzo a un'altra con prova, sei, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto con sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra, non ve ne altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti dà, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Parola di Dio.
E andiamo grazie a Dio.
Beato il popolo scelto dal Signore.
Beato il popolo scelto dal Signore.
Questa è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, nell'amore del Signore e nella terra.
Beato il popolo scelto dal Signore.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro fiera, perché egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto.
Beato il popolo scelto dal Signore.
Ecco l'occhio del Signore che su chi lo tenne, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di pace.
Beato il popolo scelto dal Signore.
L'anima nostra attende il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Su di noi sia il suo il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.
Beato il popolo scelto dal Signore.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Dunque, non è complessa la preghiera di domani, in quanto ripete la struttura di ogni preghiera genuinamente cristiana, di ogni preghiera liturgica. Noi non dobbiamo mai dimenticare che nella liturgia, raramente ci si rivolge al Signore Gesù. Ci si rivolge sempre al Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito. Questo perché? È perché non capiremmo chi è il Verbo se non capissimo chi è il Padre. E il Padre è colui che, generando il Figlio, offre a tutti noi il frutto della sua generazione, perché, credendo in Lui, ci lasciamo anche noi generare da Lui. Questa è l'azione dello Spirito. Allora, il Padre è colui che prende l'iniziativa, colui che genera, colui che continuamente dona. Il Figlio è il frutto che accoglie e lo Spirito è colui che esporta a tutti noi la ricchezza accolta dal Figlio. La liturgia, ripeto, si rivolge sempre al Padre, perché è Lui l'origine. Anche se noi abitualmente ci rivolgiamo al Signore, per quando ci rivolgiamo a Lui è come implicitamente ci rivolgessimo al Padre, perché è Lui che ce lo ha donato e mandato. Ci rivolgessimo anche allo Spirito, perché parlare di Gesù senza lo Spirito significa ricordare un evento passato senza il desiderio che il suo contenuto diventi il nostro. L'effetto dello Spirito è non permettere mai che il Signore Gesù appartenga al passato. È una presenza contemporanea che, come ci dice il Vangelo, ha un potere rigeneratore, un potere trasformatore, un potere redentore, soprattutto un potere eterno. Allora la preghiera domani è questo: inviando nel mondo il Verbo di verità e lo Spirito di santificazione, vuol dire la verità è Dio è amore, la santificazione è esperienza dell'amore. Ci manda il Figlio che è l'amato e ci manda lo Spirito che è il diffusore dell'amato. Dice: manifestasti agli uomini il tuo mirabile mistero. Qual è il mistero? Che l'uomo, da sempre, è pensato da Dio come la creatura consorte, la creatura partecipe, la creatura che è chiamata con la sua libertà ad acconsentire a questo prodigio, che l'uomo possa diventare quello che l'uomo ritiene normalmente lontano, Dio stesso, per grazia. E la richiesta è questa: fa che nella confessione della vera fede riconosciamo e adoriamo. E due parole. La fede che cos'è? È legarsi al Signore Gesù per sperimentare in noi quello che sperimenta Lui in relazione al Padre. Per mezzo della fede non arricchiamo conoscenze astratte. Per mezzo della fede condividiamo quell'evento che è accaduto per non cessare mai più. Ecco il senso delle parole: sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quello che è accaduto perché diventa vostro, perché si dilati. Tutto il Signore ha fatto per noi uomini e per la nostra salvezza. lo riconte il segreto, il contenuto di questo per noi uomini e per la nostra salvezza è la Trinità. Allora ecco che quando un credente, a un credente viene rivolta la domanda: ma che cos'è così importante la Trinità? È importante sapere se Dio è uno, due, tre, quattro? Noi dobbiamo rispondere: non solo è importante, è essenziale, perché dire Trinità è dire amore, e dire amore, dire figlio, spirito e padre, vuol dire quello che il Padre genera lo offre a noi nella storia. Il cristianesimo è una religione dove la verità più importante non è l'esistenza di Dio. La verità più importante è la condivisione che Dio fa di sé. È l'accoglienza che Dio riserva ad ogni uomo che crede in Lui. E quindi non è sbagliato dire che la fede è una ripetizione della Trinità nel cuore del credente. Questo è il significato della preghiera. Noi ci rivolgiamo al Padre perché siamo assetati di vita. Questo è il segreto, il mistero della Trinità. Che letture ha scelto Madre Chiesa per domani? Apparentemente poco trinitarie. Ce ne sono anche altri, specialmente nel Vangelo di Giovanni, dove si parla il Padre e il Figlio e l'altro Paraclito, lo Spirito di verità. Apparentemente sembrerebbe che il Vangelo di domenica scorsa sia più trinitario che non quello di domani, però non è così. Però cominciamo dal Deuteronomio. Una delle prime caratteristiche che hanno condotto a pensare, a elaborare la dottrina della Trinità, è stato nell'Antico Testamento questa caratteristica di Dio: un Dio che ama la relazione, un Dio in relazione, un Dio che non rimane chiuso nella sua impenetrabilità, ma che si mette alla ricerca dell'uomo. Quindi il Dio dell'Antico Testamento è un Dio in relazione, un Dio che cerca la relazione, un Dio che si sceglie un popolo. Interroga i tempi antichi che furono prima di te. Qui Mosè sta dando al popolo di Israele una chiave di lettura della storia, che poi possiamo applicare anche a ciascuno di noi. Sta dicendo: vuoi capirti? Vuoi conoscerti? Vuoi impedire alla vita di diventare un enigma oscuro, che è ben diverso dal mistero, che vuol dire luce, pienezza, vicinanza? Vuoi impedire alla vita di diventare tristezza? Per capirti devi guardare in alto. Per capirti non devi partire da te, ma nemmeno dai tuoi antenati. Per capirti devi partire da quel giorno in cui Dio ti ha creato. Ecco, Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli e chiede: ma c'è mai stata una cosa simile a questa? E qual è? Che un popolo abbia udito la voce di Dio come l'hai udita tu e rimanesse vivo. Sono le cose che devono creare stupore. La prima è: Dio parla con l'uomo. Dio ha nell'uomo un interlocutore. L'uomo può sentire la voce di Dio. E l'altra collegata a questa, rimanere vivo. Perché? Non perché la presenza di Dio significhi la morte, ma perché c'era questa idea: dove l'infinito, dove il creatore del mondo venisse e occupasse gli spazi della sua creazione, la sua creazione viene totalmente schiacciata dalla sua presenza. Dove c'è Dio che occupa i cieli dei cieli, non lo possono contenere. Se si fa intimo, se viene nella terra, che cosa fa? Soffoca la terra dentro la sua infinità. Allora già qui, questo non è consapevolezza dell'Antico Testamento, nasce una domanda. Dio viene, Dio abita la nostra storia, ma Dio non ci schiaccia, non ci uccide con la sua presenza. Allora questo vuol dire che dentro Dio c'è uno spazio in cui restare vivi. L'incontro con Dio non è la sovrapposizione dove il più piccolo soccombe davanti al più grande, ma è un incontro dove si vive ancora di più. In Dio c'è uno spazio in cui l'uomo trova una vita infinita. Ripeto, non c'è questa consapevolezza, però meditando su questi testi, anche la riflessione cristiana arrivò a farsi un'idea della Trinità, embrionale ma vera. Quando Dio incontra, Dio non schiaccia, perché in Dio stesso c'è un'infinita accoglienza. O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione? Ecco, l'altra caratteristica di questo Dio in relazione è che lui cerca, ma non lo cerca per una volta sola. Infatti, dopo dobbiamo capire bene, segni, prodigi, battaglie, mano potente, braccio teso, grandi terrori. Non è l'esaltazione di un Dio terrorista, di un Dio ingiusto, ha creato tutti gli uomini, sceglie Israele e tutti gli altri li cancella dalla faccia della terra. Questo non è affatto il significato di queste parole, ma vuol dire è un Dio che vi ha preso talmente a cuore che la vostra storia è diventata la sua. Per cui difendere voi gli è talmente intimo come una madre e un padre difendono i propri figli. Quindi non è un'esaltazione della violenza, ma dire in tutta la vostra storia, quando vi hanno aggredito, quando siete usciti vincitori, io ero con voi, il vostro destino, la vostra sorte, la vostra vita mi sta a cuore, mi sono legato a voi e non vi abbandono mai. Ecco, quando è che Israele comincia a conoscere il suo Dio? Non nel libro della Genesi, che è stato scritto durante l'esilio, ma nell'esperienza della liberazione dall'Egitto. Israele comincia a farsi un'idea di Dio pensando, ma il nostro Dio è un Dio che ci ha liberato, è un Dio che è intervenuto. Ecco, la storia è l'orizzonte in cui Dio rivela il suo volto. Per questo dico, ripeto, la Trinità non è una speculazione, è pensare Dio a partire dai suoi interventi nella storia. Per cui tutta la dottrina della Trinità nasce da questa domanda. Se Dio fa questo, come deve essere? Se io vedo la Pietà, senza sapere che è di Michelangelo, guardandola dico, ma come doveva essere il suo autore? Se io vedo un gesto disdicevole, un gesto sbagliato, io penso, ma come deve essere chi l'ha fatta? Ecco, noi ci formiamo un'idea del volto quando vediamo una azione. Dalle azioni noi cominciamo a pensare, chi fa così deve essere così. Questa cosa fa anche Israele. È un Dio che libera, è un Dio che si prende cura, è un Dio sensibile, è un Dio fedele. E se fa così con noi, come deve essere questo Dio inaudito? Gli altri non sono così. Allora la seconda parte non meno importante della prima, dal versetto 39. Sappi nel tuo cuore che il Signore Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Non ve n'è altro, non si dirà mai abbastanza l'importanza di questo versetto. Lassù nei cieli e qua giù sulla terra non vuol dire Dio è Dio dappertutto, vuol dire un'altra cosa. Dio che è nei cieli viene ed è lo stesso Dio che verrà, è venuto sulla terra. La storia di Israele è la storia che conduce a Gesù. E Gesù chi è? È il Dio con noi. Fra Gesù nel seno del Padre e il Figlio nel seno del Padre e Gesù di Nazaret, figlio di Dio e di Maria, c'è differenza? È lo stesso Figlio. E allora, se è lo stesso Figlio che è nei cieli e qui sulla terra, Dio nella nostra storia non ha buttato soltanto qualcosa, ma ha messo tutto se stesso. Questo versetto, lassù nei cieli e qua giù sulla terra, vuol dire voi sulla terra vedete veramente Dio come è nella sua più intima intimità. Quindi è una affermazione di generosità. Mandandovi il Figlio, Dio vi dona tutto. Non ci sono più residui che possono farci pensare oltre Gesù, dopo Gesù. Ma che cosa ha ancora Dio? Non potremo mai parlare di Lui, perché se non possiamo fissare in termini ben chiari e definitivi l'agire di Dio, è l'angoscia che ci prende. Ah, fino ad oggi Dio ci ha amato, e domani ci vorrà ancora bene? Fino ad oggi è andata così, domani sarà ancora così. Ecco, con l'incarnazione, con il dono dello Spirito, questa domanda viene eliminata, proprio cancellata. Per il fatto che Dio è stato in mezzo a noi con tutta la sua pienezza, non temete, non c'è niente che Dio non vi abbia detto. Sapete tutto, chi è, chi siete per Lui, cosa Lui intende offrire a voi e come sarete insieme a Lui se lo accoglierete con fede. Dove fede vuol dire semplicemente stupirsi, gioire e dire di sì. Ecco, questa era la prima lettura, da cui noi portiamo, avviandoci al Vangelo, l'immagine di un Dio in relazione. Un Dio che spinge Israele a chiedersi, ma se ha fatto così, vuol dire che, bene, c'è una domanda, passiamo al Vangelo, che conclude l'Antico Testamento, una domanda che avrà la sua risposta solo nel Nuovo, e la domanda è questa, Dio cerca il suo popolo, Dio si innamora del suo popolo, Dio difende il suo popolo, lo ha scelto non perché sia il più forte, anzi è il più debole, si potrebbe dire si è innamorato della più brutta, della più povera, della meno appariscente, della meno prestante, bene, ma Dio ama il suo popolo vuol dire Dio ama, l'amore in Dio comincia con Israele. È cominciato con noi l'amore di Dio? Questa era la domanda che Israele ci fa. Se ama così tanto noi, ma vuol dire che Dio c'era già in sé l'amore, no? Non è che Dio prima di stabilire un'alleanza con Israele non amasse. Non possiamo essere noi, così pensa Israele, quelli che hanno fatto avviare in Dio un cuore, un amore. E allora rimangono con una domanda. Chi ama Dio prima di noi? Chi amava Dio prima di noi? Non un altro popolo, perché dalla sua parola ci dice noi siamo il primo ma anche l'unico, il Dio fedele, io sono te Israele. Quante volte avrei avuto voglia di abbandonarti, ma poi ho solo te, ti ho eletto, tu sei il mio popolo e da te naturalmente voglio diffondere l'abbraccio a tutte le genti. Ecco, questa è la domanda. Chi ama Dio prima di amare Israele? visto che l'amore che Israele sperimenta rimanda ad un amore già avviato, già esistente in Dio? A questa risposta sarà la missione di Gesù e la missione dello Spirito che daranno luce. Allora, guardiamo un po', siamo nel Vangelo dopo Pasqua. A differenza di Giovanni, secondo Matteo Gesù ha fatto un po' più di fatica a convertire gli increduli discepoli al miracolo e alla bellezza dell'amore. I discepoli sono ancora aggrediti, è troppo bello per essere vero, e quindi sono ancora un po' prigionieri della loro misura. Quando non si crede, non si ritiene possibile, perché è talmente bello, quello che il Signore invece offre, ma questo dimostra che noi trasferiamo in Dio le nostre ristrette misure, mentre quando c'è di mezzo Dio tutte le misure umane devono cedere alla sua ricca fantasia. Che cosa è questo evento? Dove vanno? In Galilea. Il perché della Galilea lo sappiamo, vuol dire Dio ricomincia. Nella Galilea avvenne la chiamata di questi undici, oltretutto sono gli undici senza Giuda, quindi collegio incompleto, va a Dio a fretta, lui non aspetta che si ricostituisca tutto, sono pochi, sono quelli che sono rimasti, ma io vado anche per loro. Ma soprattutto la Galilea è dove iniziò una storia che l'evento della croce ha interrotto. Mancanza di fede, paura, chiusura, fatica ad accoglierlo, e fino all'ultimo. Poi c'è la menzione di un monte, qui non dobbiamo fare speculazioni di tipo geografico, sappiamo che ogni monte nella scrittura si riferisce al monte di Dio, che è o l'Oreb, quando si tratta di teofanie, di manifestazioni, o è il Sinai, quando si tratta del cuore, della legge, della nuzialità. Non dimentichiamo che la legge data a Israele non è un comando, è il segno che quel popolo è proprietà di Dio. Non si dà lui una legge a sé, ma avendo sposato Dio, Dio diventa la sua legge. È un segno della comunione la legge, non della disciplina, la Torah. Detto questo, quando lo videro si prostrarono. Il primo gesto è quello di una venerazione, però Gesù non è contento, anche perché subito dubitarono. Allora Matteo, in un modo molto radicale, molto chiaro, ci sta dicendo che venerare Dio non è la fede che Dio desidera, e che la venerazione di una grandezza, di un prodigio, non custodisce dal dubbio. C'è piuttosto qualcosa di più profondo, la carità, l'unione profonda, questa sì che guarisce dal dubbio. Gesù si avvicinò letteralmente, si fece prossimo e disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Se ci ricordiamo, era proprio Matteo che lo diceva, il potere di Gesù ebbe due sorgenti, due origini. Una, Satana, il quale gli propose, anzi gli ha offerto potere perché lui lo usasse per sé. Gesù ha rifiutato questo potere e ha accettato invece quello del Padre, che gli è stato dato per usarlo per noi. L'unico potere che Gesù ha accettato è quello da esercitare per ciascuno di noi, per la vita di ognuno di noi. Non un potere che dà a lui gloria, ma un potere che dà a noi salvezza, che poi per lui è la vera gloria, ridare la vita a chi l'ha perduta, ridare la vita a chi l'ha scippata. Gesù parla adesso di questo potere. Beh, come esordio sembra strano, come parola pasquale, la prima parola che il risorto rivolge ai discepoli, sta parlando di potere. Ma qual è la parola greca per indicare il potere? Exousia, che letteralmente vuol dire dalla propria sostanza. Ora, il potere che da Gesù è questo, quello di affidare la sua nuova vita e di trasmetterla a coloro che si convertono e a coloro che credono. Il potere che il risorto ha è quello di offrire sempre tutto per noi. Qual è il dono del risorto? Lo Spirito Santo. Ma lo Spirito che cos'è? La vita del risorto diffusa su ciascuno di noi, donata a tutti noi, il nostro definitivo ingresso nella eredità. Quindi non devi meravigliare. Potere significa la Trinità è diventata potente grazie al fatto che Gesù risorto prende del suo e ce lo dà. E questa è l'azione dello Spirito. La Trinità ci interessa perché nel dono dello Spirito cosa ci viene dato? Un Padre che ama, ma non soltanto un Padre che ama. Ci viene dato anche un Figlio che accoglie. Questa è la potenza dello Spirito. Questa è la potenza del risorto. Il dono dello Spirito ci dà non solo l'amore di Dio, ma ci dà anche la capacità di dire a Dio un sì, se non così profondo, almeno sostenuto dal sì che il Figlio continuamente dice. E perché per accettare certe cose non basta avere chi la offre, occorre anche avere capacità di accoglienza corrispondente all'intensità del dono. E queste ce le può dare solo il Figlio, e il Figlio fatto carne, e il Figlio risorto. Poi andate, e ogni potere in cielo e sulla terra. In cielo ce lo aveva già, è il Figlio di Dio, sulla terra lo ha acquisito con l'incarnazione. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vedete, qui c'è proprio Padre, Figlio e Spirito. Ma in che contesto appare per la prima volta e con la massima chiarezza Padre, Figlio e Spirito? Nel contesto del battesimo. Per dire che cosa? La Trinità non è un problema logico, la Trinità è un dono di salvezza. Si fa esperienza della Trinità quando non la si pensa, ma la si vive. E il battesimo che cos'è? La vita di Dio offerta a noi. Quindi è il contesto battesimale, la dottrina battesimale, la liturgia come celebrazione della presenza di Dio, qui e adesso l'orizzonte reale della Trinità. Sembra da un lato il mistero più astratto, più paradossale che ci sia, il Vangelo ce lo presenta come il dono più concreto, più storico, più reale che ci sia, al punto che la preghiera più semplice, che è il segno di croce, è una preghiera trinitaria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Questa osservanza di cui qui si parla non è la disciplina ordinata e legalistica del fariseo che vuole eseguire con la massima minuziosità quello che Gesù ha detto. Ciò che Gesù comanda, che cos'è? Una cosa sola: non chiudete il cuore all'amore di Dio. Qui insegnate a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Non sta dicendo agli apostoli: andate e insegnate bene la dottrina. Sta dicendo molto di più, sta parlando della Chiesa. Che cos'è la Chiesa? È la diffusione della vita risorta di cui gli apostoli sono, oltre che primi ricevitori, anche eterni garanti. Perché è ancora in questo Gesù risorto che viene stabilito il punto di sutura fra eternità e storia. Se Gesù non fosse risorto, non riguarderebbe la storia, eh? Avremmo che Dio è stato definitivamente allontanato e cacciato dalla storia. E invece no, è il risorto. E ora quegli apostoli sono talmente importanti nella Chiesa perché? Perché la loro testimonianza di Gesù risorto, lo hanno visto, lo hanno toccato e sono stati i primi che hanno ricevuto lo Spirito, e dallo Spirito che fu dato loro, nella Chiesa lo Spirito non si è mai più allontanato. Ecco perché deve essere il Vescovo a dare la cresima, no? Proprio per dire, vi do, sta realizzando quello che dice Gesù. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è trasmissione del risorto. Dov'è cominciata la trasmissione del risorto? Dal risorto stesso. A chi? Ai discepoli. E dai discepoli? Basta, a noi fino ad oggi. Perché anche se i nomi degli apostoli sono diversi, non più quelli dei dodici, ma quelli degli attuali vescovi, e cambieranno ancora, intatto e identico è il dono ad essi affidato da trasmettere. Allora, osservare ciò che vi ho comandato vuol dire entrate nella vita di Dio. La Chiesa non insegna a osservare la legge di Dio. I comandamenti, come già nella Scrittura, ma anche nella Chiesa, sono il cammino sul quale abbiamo la garanzia di non restare delusi se si tratta dell'incontro con Lui. Questo distingue il cristianesimo da ogni forma di soffocante moralismo. E questo purtroppo è anche il crinale dove domina oggi la massima confusione, che fa pensare a molti cristiani di essere tali perché osservano un galateo di buone maniere, di comandamenti, dimenticando che l'unico comandamento che Dio ci dà, ecco che cosa serve la festa dell'eternità, è quello di dire non chiudete il cuore a me che voglio essere, non meno che sono così in me, anche in voi. Questo bisogna. Per cui qual è il primo effetto, se vogliamo confrontarci, del moralismo oggi? Che per un moralista non si tratta di buone maniere che Dio sia uno, due, tre, non conta proprio niente. Non conta niente neanche che Dio ci sia, perché non rubare, tu lo fai nel nome del tuo Dio Gesù Cristo, io lo faccio in nome della mia coscienza, dov'è la differenza? Ha ragione se ragiona così. Ma non rubare non è un comandamento di galateo, di disciplina e di civiltà. Non rubare, visto in positivo, vuol dire non è possibile che tu sfrutti il tuo fratello, che tu gli sottragga qualcosa, se hai in te l'amore di Dio. Tutti i comandamenti nascono dal dono. Il moralista è preoccupato di eseguire, il credente è preoccupato di accogliere, e dalla misura in cui il credente accoglie viene garantito anche nell'eseguire. Ma non è l'esecuzione di chi deve, è il non voler rinunciare, attraverso l'osservanza dei comandamenti, al godimento e all'incremento del dono ricevuto. In questo senso Gesù dice, i miei comandamenti non sono gravosi, proprio perché non sono comandamenti, sono il cammino dimorando nel quale si fa esperienza del dono di Dio. Ecco, poi alla fine, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Con questa parola Gesù dice, la Trinità è l'esperienza quotidiana del credente. Non c'è più nulla da aggiungere, c'è solo da entrare, solo da entrare. E forse già l'abbiamo incontrato qui, no, non c'è, però quella icona che si trova da tutte le parti, della Trinità di Andrei Rublio. Guardandola attentamente, anche la diversità nel colore dei vestiti, che indica chi è il padre, poi più trasparente che è il figlio, poi invece lo spirito, c'è tutto un simbolismo. Se voi guardate, hanno uno sguardo che, partendo da tre punti focali diversi, convergono tutti e tre su quel piccolo altarino sul quale c'è il calice e il pane. Se uno guarda l'altare, si incontra con lo sguardo dei tre. Per vedere i tre non deve fissare sguardo a sguardo, non deve guardare negli occhi, deve guardare l'altare, e solo su quell'altare incontra lo sguardo dei tre. Si lascia guardare e a sua volta li guarda. Allora, poiché quell'altare è un invito, venite e mangiate, ecco un po' proprio l'immagine più bella che ci sia, della Trinità. Noi non vediamo la Trinità volendo guardare uno e poi l'altro, rischieremo di aggiungere uno più uno e più uno, di farne un triunvirato, rischieremo di perderci. Guardiamo l'amore visibilizzato nel sacramento e lì vedremo subito chi è la Trinità. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ma anche per la nuova ed eterna alleanza. Padre, Figlio e Spirito, ma anche per voi e per tutti. Certo, la Trinità è un grande mistero, non per nulla Agostino paragonava chi voleva pensare alla Trinità a chi voleva mettere tutta la massa d'acqua dell'oceano in una buca scavata nella sabbia, ma non dobbiamo anche qui esagerare e dire poiché capiamo poco non capiamo niente. Capiamo tutto l'essenziale, che Dio è mistero d'amore, che Dio è amore fedele, che Dio è amore inesauribile, che Dio è amore vicino e soprattutto, per noi che stiamo camminando, che Dio è amore in attesa. Tutta l'obbedienza ecclesiale ha un solo scopo, non cristiani disciplinati, ma cristiani sati del mistero stesso di Dio. Esattamente come domani siamo invitati a pregare. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, accompagni, illumini e assista nel vostro cammino. Dio Onnipotente, Padre e Figlio.